Bufala in tavola di Nicoletta Carbone.
Quello che bolle in pentola non te lo voglio dire, quello che bolle in pentola lo devi indovinare.
Buongiorno a voi, buona domenica. Oggi alla Bufala in tavola speciale pentole padelle, signori, accomodatevi. Non c'è nessuna offerta, naturalmente, né promozione. Oggi il menù della Bufala in tavola vuole servirvi, per così dire, tutte le bufale che circolano sui materiali per la cottura, per la conservazione dei nostri alimenti, e mi accompagno con un grande esperto che oggi diventa il nostro acchiappa bufale, il dottor Giorgio Donegani, tecnologo alimentare ed esperto in nutrizione. Buongiorno.
Buongiorno Nicoletta.
Oggi, dottor Donegani, dato che tutti noi in casa abbiamo la nostra piccola o grande batteria di pentola, vogliamo cercare di capire quali materiali conviene utilizzare e su quali materiali conviene orientarsi per coniugare, come diciamo spesso noi, il gusto ma anche il miglior valore nutritivo e le più alte garanzie di sicurezza. Insomma, non vogliamo rovinare tutto mettendo il nostro un cibo in padella.
Ogni materiale si differenzia dall'altro sostanzialmente prima di tutto per una cosa, per la capacità che ha di condurre il calore. Per cui ci sono alcuni materiali che conducono molto molto bene, molto velocemente il calore, e quindi vanno benissimo per le cotture rapide, per esempio se devo cuocere un filetto. Okay?
Sì.
Altri invece immagazzinano il calore e lo restituiscono ad agio, per cui vanno meglio per le cotture lente. Allora, i diversi materiali vanno scelti in base al tipo di cottura, tenendo presente però che ogni materiale poi, per essere davvero sicuro, richiede certe attenzioni. Se vogliamo, non lo so, passarle in rassegna a qualcuno.
Intanto dottor Donegani, come faccio a scegliere una pentola? Ci aiuta a tratteggiare l'identikit di una buona pentola?
Innanzitutto, prima ancora dei materiali, non sottovalutiamo alcune cose che sono importanti, perché quando parliamo di pentole e di sicurezza parliamo anche della possibilità di scottarsi, di rovesciarle e di farsi un gran male.
Sì.
Per cui la forma è fondamentale che siano in genere pesanti, che i manici siano ben equilibrati in modo da non essere facilmente ribaltati, e tutto sommato, già che ci siamo, diamo un'occhiata anche alla facilità di manutenzione, perché ci sono ottime pentole, però con l'uso si rovinano e non diventano più sicure. Quindi scegliamo la forma che vogliamo, padelle, pentole, così, in genere magari non troppo basse, scegliamo le pesanti, non troppo ovviamente, ma che siano stabili,
se no
diventa un problema, che siano stabili, e poi passiamo a vedere quali sono i materiali adatti.
Andiamo al primo materiale, l'acciaio.
Ecco,
bello robusto.
L'acciaio ha è robusto. Costa relativamente poco, anche se ci sono pentole così. È molto igienico soprattutto, perché si pulisce molto bene, è praticamente inerte nel contatto con i cibi, non cede delle sostanze, il rischio dei materiali che possano cedere delle sostanze nocive a quello che si cuoce. Ecco, l'acciaio da questo punto di vista è molto sicuro, è una lega a base di ferro con carbonio poi, e adesso esiste anche l'acciaio senza nickel, scritto proprio.
Esiste e c'è scritto, perché?
Sì, perché l'allergia al nickel in effetti è una di quelle che si stanno diffondendo maggiormente, per cui anche attraverso le pentole piccole eccezioni di nickel possono dare dei problemi. Allora, se io decido per l'acciaio, in effetti posso tranquillamente, e c'è scritto sulla pentola, scegliere quelle senza questo metallo.
Per cuocere nelle pentole d'acciaio bisogna avere qualche avvertenza,
perché il
calore si distribuisce.
L'acciaio ha un grosso difetto, abbiamo detto tutti i pregi.
Sì, perché è resistente, è facile anche da mantenere.
Certo.
Però anche lui c'ha il punto debole. Uno gliel'avete tolto, uno non lei, ma gliel'hanno tolto, togliendo il nickel, e quindi anche le persone allergiche al nickel ora possono utilizzare questi materiali.
Sì. Basta scegliere quelle appunto che dichiarano di non contenerlo.
Il punto debole.
E il punto debole è che trasmette proprio male il calore, ma vuol dire che se io lo metto sul fornello, c'è una parte che è quella centrale direttamente a contatto con la fiamma che si scalda molto più velocemente delle altre parti, e questo crea dei problemi durante la cottura perché evidentemente la temperatura del cibo non si diffonde uniformemente.
Però c'è un suggerimento.
Anche qui, sì, anche qui c'è la possibilità di correre ai ripari, anzi ci hanno pensato le aziende che propongono delle bellissime pentole d'acciaio con un doppio o triplo fondo fatto di alluminio, che è un metallo che invece trasmette benissimo il calore, così comprando queste si hanno i vantaggi dell'acciaio e quelli che vedremo essere poi i vantaggi dell'alluminio.
E allora parliamo di questo alluminio che è... direi perfetto, ma anche qui
anche lui, cioè la perfezione
è solo
non
nostra,
esiste,
dottor
sì,
Donegani.
Infatti, non volevo dirlo, ma l'hai detto tu.
Eh sì, dai. Alluminio velocemente porta cottura.
Sì, l'alluminio trasmette molto molto bene il calore, per cui è adattissimo alle cotture veloci, ma un po' a tutte, anche se vogliamo semplicemente lessare
della
pasta.
Poi non contiene nickel, ad esempio.
No, l'alluminio è alluminio. Il problema è che è un po' nell'occhio del ciclone adesso da un po' di tempo a questa parte, perché è sospetto di essere tossico, neurotossico addirittura. Quindi le cessioni delle pentole d'alluminio sono il punto debole che va indagato.
Ecco, cosa si può fare? Ma, suggerimenti per chi usa e utilizza le pentole e padelle in alluminio,
sì, sì,
proprio per il vantaggio di questa ottima conducibilità termica, del fatto che sia leggero, economico, senza nickel,
certo,
ma vogliamo evitare di rischiare di,
sì,
che il materiale rilasci delle particelle.
Sì, sì, sì. Ecco, sono semplicemente bisogna usarle bene queste pentole e usarle per quello
ma
con
cosa
cui...
cosa vuol dire usarle
vuol dire,
bene?
Per esempio, non usarle per conservare i cibi. Mm. Cioè, la pessima abitudine che hanno alcuni di prendere la padella, la pentola, no? Dopo che hanno cotto, e metterla lì in attesa del consumo senza trasferire il cibo da un'altra parte, o addirittura delle volte se è un pentolino lo si mette in frigorifero coperto, tanto così.
Dottor
ecco.
Donegani, se lei vedesse queste cose.
Sì.
Quindi no, no. Bisogna, si cucina?
Si cucina e poi
si ritira,
soprattutto in particolare gli alimenti acidi e molto salati. Perché in effetti sono quelli come il sugo di pomodoro, per esempio,
sì,
che favoriscono il maggior rilascio di particelle.
Tutto chiaro? Restate con noi, a tra poco.
La bufala in tavola.
Non c'è nulla che bolle in pentola. In questa domenica siamo un po' in ritardo. È colpa del dottor Donegani. Buongiorno, Henry.
Colpa
buongiorno.
Mia.
Sì, perché lei, io ho detto, mettiamo su qualcosa, no? Mettiamo una pentola sul fuoco. Lei ha iniziato a dire, ma quale pentola? Perché? Che cosa? E allora ci siamo persi nelle pentole, d'altronde.
Un ospite terribile, proprio.
Allora abbiamo pensato di chiedere al dottor Donegani di aiutarci a capire un pochino di più su questi materiali e anche di smascherare qualche bufala, qualche informazione non proprio corretta che circolano sui materiali da cottura, e se ce la facciamo anche quelli da conservare, per conservare i nostri alimenti una volta cotti. Questa è un
certo.
Sempre una sua raccomandazione. Cuociamo, cuociamo e conserviamo.
E conserviamo,
certo. Non lasciamo lì.
Abbiamo la responsabilità di mantenere la sicurezza e il valore di quello che compriamo.
Ecco, perché poi si butta un sacco di roba.
Ma sì,
vero?
Soprattutto questo. Noi non ci pensiamo, ma a volte sprechiamo non tanto il cibo, ma i nutrienti che contiene. Lo conserviamo male. Vabbè, mangiamo il cibo, ma non mangiamo tutti i nutrienti che avremmo potuto invece mangiare e che abbiamo pagato.
Dottor Donegani, pentole antiaderenti, sono sicure? Come
sì.
vanno usate? Quando devo buttarle via? È vero che se si graffiano poi...
Sì, sì, questo è un mito.
Lei già ride, perché,
sì.
ecco,
Ma no, le pentole antiaderenti sono estremamente sicure e sono anche estremamente comode perché vanno benissimo. In genere sono in alluminio, che abbiamo detto essere un materiale, un elemento fantastico per trasmettere il calore. In più non hanno i problemi di cessione dell'alluminio proprio perché lo rivestono e sono facilissimamente pulibili anche senza nessun problema. Oltretutto, il fatto di essere antiaderenti dal punto di vista nutrizionale ci consente anche di usare meno grassi. Allora, detto
ma
questo,
posso chiederle una cosina? Quando lei deve un pochino di olio sulla pentola o di condimento, magari
non sempre, ma nel caso
nel caso si volesse mettere, lo mettiamo tutto a freddo oppure lasciamo riscaldare leggermente la pentola in modo che poi ne mettiamo meno condimento?
La cosa che si fa anche sulle pentole nuove, anche su quelle pietre, la pietrollare per esempio, no? In genere è quella la prima volta che si usa di massaggiarle con un po' di olio. Vale anche per le pentole antiaderenti, è la cosa migliore. Poi in realtà non c'è più bisogno di farlo, ma quando le usiamo a freddo, a caldo cambia pochissimo, cioè perché tanto è semplicemente tiepido, diventa solo un pochino più fluido l'olio, possiamo metterne un goccino, soprattutto ecco, diciamo, non quelle antiaderenti proprio. Adesso ci sono quelle padelle con l'interno bianco, che è una ceramica particolare, diversa da quella che si usava una volta, che si frattumava e non era tanto sicura. Ecco, quella tiene un po' meno, allora lì l'olio in effetti un po' vale la pena di metterlo.
Ma lei ha una pentola con cui ha un feeling particolare? Perché secondo me ciascuno di noi ne ha una. E allora vorrei, intanto che lo chiedo a lei, lo chiedo anche alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo. Una cosa che uno dice: guarda, tanto io ho quella pentola, il risotto mi viene da Dio. Oppure un attimo che faccio saltare le verdure perché ho la mia pentolina. Vero?
Sì, assolutamente.
La pentola del cuore, ecco, a proposito, abbiamo festeggiato San Valentino, festeggiamo il San Valentino anche con la nostra pentolina del cuore. Postate la vostra pentola del cuore sui nostri social e chissà mai, così iniziamo a sentirci, mi portate anche dentro la vostra cucina, questo mi piace. Poi io vi porterò anche il dottor Donegani che sbircerà le vostre pentole.
Assolutamente, sono curioso.
Dubbi e domande, ma la sua pentolina del cuore qual è?
Ma è una pentola che io chiamo la pentola tuttofare perché è un ibrido, poverino, cioè sì, va bene per fare le cose, per spadellare, va bene per cuocerci i sughi, va bene un po' per tutto, perché è mediamente alta e è di quelle antiaderenti, è di quelle antiaderenti adesso che chiamano anche di pietra, cioè che mi piace anche esteticamente, devo dirlo, perché fa una scena quando la metto sul fornello che
uno poi può portarla anche in tavola.
Ma
o
certamente
no?
Se no uno cosa le compra a fare?
Allora, ritorniamo alle pentole antiaderenti, perché se no lei io mi perdo. La pentola antiaderente, quando la graffio, perché io posso utilizzare, però può capitare di fare un graffietto, poi la uso e dico ma...
La uso o non la uso? Dunque c'è stato un allarme ingiustificato sulle pentole antiaderenti quando si è scoperto che in certe condizioni alcuni rivestimenti, soprattutto i primi, potevano rilasciare una sostanza, l'acronimo è PFOA, e questa sostanza poi peraltro è stata anche scagionata perché si è visto che non è nociva, però ha creato allarme. In realtà si rilascia soltanto quando usiamo quel tipo di pentole male, cioè quando le lasciamo senza niente dentro sul fuoco, e allora la temperatura si alza talmente tanto da quasi bruciare il rivestimento e allora lì si vaporizza questa sostanza. Oggi le fanno senza PFOA, se uno vuole lo può trovare scritto anche questo sull'etichetta delle pentole, ripeto, senza PFOA, e comunque sono molto migliorate le tecniche, per cui ci sono addirittura pentole che hanno 9 rivestimenti, no? E se si trattano bene,
come lei tratta
durano
la sua pentolina del cuore,
assolutamente la massaggio ogni volta che la lavo. No, ma anche se si incide un minimo così. E teniamo presente che è materiale inerte, cioè non capita nulla, e poi comunque se ne ingerissimo un pochino come entra e esce, cioè
mi raccomando, però non graffiamole,
perché è un peccato,
cura,
è un peccato.
E quelle in pietra che vanno così di moda, a cui lei faceva riferimento, quella di cui lei si è innamorato, perché anche un po' modaiolo,
ma
il
è la bellezza
Donegani.
Così insomma anche negli oggetti, l'estetica. In effetti è un po' improprio chiamarle di pietra, perché sono sempre in genere l'anima forte è quella d'alluminio, un rivestimento antiaderente che ingloba a questo punto delle particelle che effettivamente possono essere per esempio di pietra lavica, che lo rendono ancora più duro e resistente e migliorano ulteriormente la diffusione del calore, o meglio la rendono più omogenea ancora. Però stiamo attenti, perché come tutte le cose di moda, no? Sono soggette a imitazioni, così c'è una varietà di qualità pazzesca, cioè ci sono alcune che addirittura sono finte di pietra, hanno solo l'aspetto, no? Ma in realtà non contengono affatto queste cose, contengono materiali inerti di vario genere.
Credo che siano... anche il peso ci dia un'indicazione, se sono leggeri come dei fogli di carta, forse la pietra non l'hanno mai
assolutamente
vista.
Cioè il peso in questo caso è davvero una delle cose fondamentali. E poi spiace dirlo, però non possono costare proprio pochissimo, cioè,
costicchiano,
ma neanche troppo,
ma
però
perché, ad esempio,
le più economiche
le pentole
proprio
di Ghisa,
no?
Che sono un po' passate di moda, io le adoro, costano così tanto.
E proprio primo perché ce n'è una richiesta molto inferiore. E poi fare una buona pentola di Ghisa ci vuole un lavoro mica da poco, poi sono molto belle in effetti.
Bellissime, cotture lente,
ma
tengono
ecco, le
tutto.
Le cotture hanno proprio questa cosa, le cotture, le pentole di Ghisa, che quando ricevono il calore lo immagazzinano all'interno, no? E lo restituiscono adagio adagio. Questo vuol dire
come
per esempio...
integrali, a lento rilascio,
tanto
che mi è venuta.
Guarda.
Ma se anche in questo caso può capitare anche con la Ghisa di fare un segnetto
niente con la Ghisa stiamo sicuri
anche se
è esclusa ogni cosa, cioè poi
il rame,
è talmente dura.
Il rame è bellissimo, ma molto delicato.
Cioè è da super chef, perché trasmette.
Ma dentro pentolina non è di rame.
Allora, ce ne sono diversi
stagnato
tipi.
Stagnato e no.
Esatto, stagnato o no. Di solito il rame trasmette benissimo e ha questo problema di essere di difficile manutenzione, perché tende a dare quella sostanza che si chiama solfato di rame, che si usa anche.
Il verde rame,
bravo.
Me lo ricordo io.
In effetti non fa bene mangiarselo. Allora vengono stagnate, ricoperte di un sottilissimo strato di stagno internamente, e questo garantisce appunto che non ci sia il rilascio. Il problema qual è? Il problema è che col tempo questo sottile rivestimento si consuma, e allora bisogna portarle periodicamente a fare stagnare di nuovo. Si chiamava stagnino una volta,
pentolaio. Noi già c'eravamo quando c'era lo stagnino. Mamma mia, dottor Donegani, quante pentole abbiamo visto. Ogni quanto si cambiano le pentole?
Ma dipende dall'uso che se ne fa, però bella pentola, io la mia ho già programmato che almeno 4 anni mi deve durare, trattandola bene, Poi teniamo presente che non è solo la durata,
è anche l'utilizzo, naturalmente.
E poi ne escono sempre di migliori.
Il diavolo fa le pentole, non i coperchi, e noi oggi parliamo solo di pentole. Per i coperchi, prossima puntata. Cambia però, coperchio senza coperchio, dal punto di vista del contenuto rispetto del valore nutrizionale degli alimenti, meglio col coperchio o senza coperchio?
Allora,
non siamo cuochi.
In linea di massima è meglio col coperchio, perché impedisce la fuoriuscita e la perdita col vapore.
Allora, di coperchi parleremo in un'altra puntata, ma adesso la pentola l'abbiamo scelta, adesso vediamo che cosa mettere in pentola. Non che non mi fidi di lei, dottor Donegani, io so
bene
che lei è molto tecnico, le sa le cose, ma preferisco chiedere al dottor Marco Silano, primo ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità, che è in linea con noi. Dottor Silano, buongiorno.
Buongiorno a voi.
A lei il compito di suggerirci che cosa mettere in pentola, dopo che dei materiali di pentole e padelle ormai sappiamo vite miracoli. E dottor Silano, io le chiederei di aiutarci suggerendo quello che arriva delle nuove linee guida dell'alimentazione italiana che sono state pubblicate di recente. Quindi il dottor Silano è pronto, voi siete pronti con le vostre padelline, la vostra salutare ossessione quotidiana è qui, tutti felici, facciamo una pausa, così quando ritornate dite che bello che c'è l'amico, a tra poco.
Radio 24 si sintonizza con te. Partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio e dacci i tuoi voti. Raccontaci le cose che ami e quello che ti aspetti dalla radio che hai scelto e che ascolti. Aiutaci a diventare la tua radio ogni giorno di più. Vai su radio24.it e partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio. La tua opinione è fondamentale per migliorarci.
La bufala in tavola.
Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà.
Che cosa mettiamo in padella? Nella nostra pentolina del cuore. Ci aiuta oggi il dottor Marco Silano, primo ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottor Silano, non perché lei sia cuoco, ma perché lei ci racconterà le nuove, magari, le nuove linee guida sull'alimentazione italiana che ci danno degli spunti interessanti. Dottor Silano, che dice?
Sì, le nuove linee guida sull'alimentazione sana italiana sono uscite da meno di un mese e al di là poi degli aspetti specifici che gli ascoltatori possono trovare scaricandole gratuitamente e liberamente da internet.
Bravo, così mi piace.
L'indicazione è sempre quella di una dieta varia ed equilibrata. Non c'è nessun alimento che deve essere criminalizzato, nessun alimento che va mai, che non può essere consumato e non ci sono alimenti che vanno consumati solo quelli. Ma facendo riferimento alla piramide alimentare della dieta mediterranea, una varietà di alimenti e anche di preparazioni alimentari sicuramente contribuisce ad assicurare una salute e una forma fisica adeguata.
Quindi un pochino di tutto, dottor Silano.
Esatto, un pochino di tutto, favorendo i cereali integrali, favorendo le proteine di origine vegetale, ma non trascurando comunque quelle di origine vegetale, preferendo gli acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, quindi olio d'oliva, quindi pesce, quindi frutta secca.
Buono, no? Dottor Donegani, c'è una pentolina per tutto.
Ma sì, assolutamente, è uno stomaco per tutto.
Dottor Silano, giovedì scorso lei ha partecipato ad un incontro, un bellissimo incontro organizzato dall'Università di Padova, per discutere sull'impatto sulla salute degli alimenti ultraprocessati. Insomma, la domanda a cui il vostro incontro aveva l'obiettivo di rispondere è: possono le modalità di trasformazione e conservazione degli alimenti fare la differenza sulla nostra salute? Tema caro naturalmente anche al dottor Donegani. Dottor Silano, intanto, cosa sono gli alimenti ultraprocessati? Ci fa degli esempi? E poi naturalmente ci aiuta anche il dottor Donegani?
Sì, gli alimenti ultraprocessati sono tutti quegli alimenti che richiedono una trasformazione a livello industriale prima di entrare nelle nostre cucine molto marcata e che distrugge l'alimento così com'è in natura. Degli esempi sono le patatine in sacchetto, sono per esempio le soda zuccherate, le bevande zuccherate, sono per esempio tutti quei prodotti che sono già pronti al consumo e che per esempio possono essere consumati dopo 3 minuti al microonde o 5 minuti in padella, zuppe, primi e secondi.
Dottor Donegani, vuole aggiungere un dettaglio?
Sì, no, è interessante questa idea di non limitarsi alla lettura della etichetta nutrizionale, che pure è molto importante, perché si è scoperto in effetti che, diciamo, due alimenti che hanno le stesse caratteristiche di composizione nutritiva poi possono avere un comportamento diverso, possono essere per esempio più o meno disponibili alcuni nutrienti, possono avere un livello, un grado di sazietà, indurre sazietà in modo diverso a seconda dei trattamenti che hanno subito. Quindi riportare l'attenzione anche su tutta la storia prima di quello che arriva in tavola è senza dubbio molto interessante.
E come faccio a risalire alla storia?
Risalire alla storia bisogna innanzitutto andare a documentarsi un attimo, poi comunque ci sono delle regole abbastanza semplici. Leggendo l'etichetta, uno, non si deve fidare laddove esiste la possibilità di realizzare con pochi ingredienti, relativamente pochi ingredienti, un prodotto, non c'è motivo di usarne decine. Ci sono biscotti che si realizzano con 6-7 ingredienti che poi sono quelli della tradizione, ce ne sono altri direttamente concorrenti che magari vedo la una lista di 20 ingredienti diversi.
Più l'etichetta è lunga.
In linea di massima devi insospettirci, soprattutto quando io trovo scritte tante parole di cui non conosco proprio il significato. In linea di massima
questo è già una buona indicazione. Dottor Silano, ne ha da aggiungere altre o smascherare qualche bufala?
No, se posso aggiungere una cosa a quello che ha detto l'amico Donegani, un altro trucco per identificare i prodotti ultraprocessati da quelli invece meno processati è il tempo che ci vuole per cucinarli. Ahimè, o per fortuna, cucinare richiede tempo, richiede passione, richiede risorse. Per cui certi piatti, sì, è vero che sono più facili da produrre perché magari richiedono veramente 3 minuti di riscaldamento, però diciamo che certe ricette tradizionali che delle nostre nonne che ormai si stanno perdendo richiedono tempo. Basti pensare per esempio al pranzo della domenica che le nostre nonne iniziavano a preparare già il sabato sera.
È proprio così. Dottor Silano, che impatto possono avere gli alimenti ultraprocessati sulla nostra salute? Che cosa vi siete raccontati a Padova? Sono curiosa.
Sì, guardi, ci sono delle evidenze che però non sono delle evidenze molto solide e molto condivise. Un consumo eccessivo, non stiamo parlando di magari una porzione al giorno, oppure quando magari la sera non si fa tempo a cucinare la pasta, magari si mettono in tavola questi alimenti. Noi stiamo parlando di consumi estremamente importanti. Ci sono studi che valutano un effetto negativo sulla salute oltre le 5 porzioni al giorno, che sono francamente tanti.
Certo.
Questi prodotti possono, secondo queste evidenze scientifiche, dare un'alterazione del metabolismo e aumentare tutte le malattie metaboliche cronico-degenerative, diabete, malattie cardiovascolari. Però le ripeto, sono delle evidenze scientifiche ancora sotto discussione e c'è bisogno di ulteriori studi assolutamente per poterle verificare e applicarle su larga scala.
Dottor Silano, ma ci sono dei filoni di ricerca che vogliono fare chiarezza e magari in corso o state organizzando qualche cosa per valutare in modo rigoroso, scientifico, preciso l'impatto di questi? Lo so che ultraprocessati un ombrellone, ma chiamiamoli così, di questi alimenti che nella loro lavorazione hanno subito tante trasformazioni sulla nostra salute?
Sì, in istituto abbiamo giusto recentemente iniziato uno studio in collaborazione con i colleghi dell'Università di Padova per valutare l'impatto del consumo di ultraprocessati, del tipo di ultraprocessati e della quantità sulla salute in una popolazione italiana, dati che ancora non sono disponibili. Inoltre questo sarà il primo studio che non considererà solo l'impatto degli ultraprocessati nella dieta, ma contemporaneamente anche degli altri alimenti, per esempio di frutta e verdura o di altri alimenti meno processati. Diciamo il termine ultraprocessato è un termine estremamente vasto, all'interno del quale un'ulteriore classificazione probabilmente ci porterà a capire meglio certi risultati scientifici.
Intanto che voi lavorate per avere dei dati, che poi ci racconterete naturalmente, noi che facciamo? Ci sono dei suggerimenti che potete dare? Magari è utile inserire magari una porzione in più di verdura, oppure fare degli abbinamenti, un po' per dare un colpo alla botte e l'altro al cerchio. Dottor Silano?
Sì, come diceva lei, ha perfettamente ragione, alternarli, per esempio magari cercare, anche se non si ha tempo, anche durante i giorni lavorativi, di non consumarli tutte le sere, ma alternare magari una sera un alimento che ci vuole un pochino di meno, che richiede poco, magari meno tempo, e magari la sera dopo farsi una bella insalatona condita con dell'olio d'oliva.
Cioè non devono diventare un'abitudine quotidiana, io ho capito questo, ho capito bene?
Sì.
Esatto, perfettamente ragione.
Nel frattempo il dottor Silano lavora, poi ti racconterà tutto.
Molto volentieri.
Dottor
certo,
Silano,
molto volentieri.
Lei ha una pentolina del cuore, come il dottor Donegani.
Io ho una vecchia pentola di ghisa che mi ricordava anche il ragù che mi faceva mia nonna.
Sì, siamo dei teneroni, dottor Silano. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Buona domenica, grazie.
Altrettanto, grazie, arrivederci.
Anche lei, dottor Donegani, col ragù.
No, sul ragù io sono un esperto.
Veramente?
Nel mangiarlo. Guarda, vuoi farmi tutte le domande, quello a napoletano, poi che sta lì ore e ore in queste pentole di ghisa. Quando vado a Napoli c'è un posto che fa solo ragù.
No.
È da visitare, veramente. Dopo. Ti spiego bene dove.
Va bene, sì, sì. Va bene. Intanto sento già il profumo.
Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
Insalatina, ecco, non abbiamo bisogno di nessuna pentola, eh? Mettiamo tutti d'accordo, veloce, velocissima. Lei sa chi le ho portato? Franco Lodini è in linea con noi e noi l'abbiamo ribattezzato l'uomo che sussurra le erbe. Franco!
Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radio raccoglitori.
Io dico l'uomo che sussurra le erbe perché tu le erbe le raccogli, ma le erbe ci parli.
Beh, diciamo che prima ci parlavo, perché sai, sono solo, quando sono quasi sempre solo a cercare le erbe nei campi, quindi a volte le stimolo, le rimprovero se non hanno fatto le foglie nuove e fresche. Però una volta, mentre stavo parlando con un'erba, ho visto che di fronte a me c'era una persona che passava di lì, allora mi sono sentito un po'.
Allora un po' lo diciamo qua.
Così ho cominciato a sussurrare le erbe, che è meglio, insomma.
Se vedete un gentil signore che sussurra le erbe di campo, è Franco Lodini.
Sono io, sì.
Franco, noi iniziamo con te uno spazio che sono certa piacerà molto ai nostri ascoltatori raccoglitori. L'erbetta del mese. Quale erba andiamo a cercare? Poi la foto la mettiamo naturalmente sui nostri social, così che non vi sbagliate. Che erbetta ci proponi?
Allora, in questo mese io vi propongo una varietà di rucola, una delle tante varietà di rucola selvatica, perché ce ne sono una trentina, io vi propongo questa che si chiama, il nome comune è rucola violacea, il nome botanico scientifico è Diplotaxis erucoides, fiorisce anche d'inverno, per questo ci piace molto, perché è disponibile con i suoi fiori, con le sue foglie, anche durante un periodo in cui non c'è molta abbondanza di erbe e di fiori.
Ma ha un sapore particolarissimo, Franco.
Sì, ha un sapore molto particolare che assomiglia molto alla pasta wasabi, perché è molto piccantina questo sapore,
e
si
poi
usa
dice
molto in tante preparazioni gastronomiche.
E poi diciamo che per San Valentino è passato, ma possiamo festeggiarlo perché è un po' il weekend di San Valentino.
C'è una credenza che parla delle rucole come che abbiano un effetto afrodisiaco, visto che si sente parlare oggi di questa decrescita demografica.
Proviamo anche con la rucola, dai. Franco, ci sentiamo alla prossima erba. Buona giornata. Va buona bene. Domenica.
Ciao e buona raccolta a tutti.
Ricordo, l'autore di Erbe Selvatiche Ricerca, riconoscimento e raccolta, gruppo Giunti Editore, se volete saperne di più. Ed è anche senza padellina, pentolina, noi mangiamo la nostra erbetta.
Fantastico.
Vero? E poi un'erbetta un po'.
Sono curioso di cercarla adesso, ma a Milano non so.
Lei deve uscire un po', bisogna fare un po' di passi.
Sì.
Intanto, vero, l'appetito viene mangiando, ma anche camminando.
Muovendosi.
Quindi, dottor Donegani, grazie e buona domenica.
Grazie, buona domenica a tutti.
E a proposito di passi, vado a raggiungere subito un'amica, anzi, probabilmente mi raggiungerà lei, ha delle gambe lunghissime, in un balzo è qui. A tra poco.
La bufala in tavola.
oggi alla bufala in tavola arriva una mia amica cara. Le faccio subito a posto, anzi, guarda, ti do addirittura la mia sediolina intanto,
grazie,
che facciamo
che gentile.
Posto. Giulia Calefato.
Buongiorno
Giulia,
a tutti.
Mangi, ti fermi, se ti sei
certo,
già allenata.
Mi inviti, se mi inviti,
certo,
mi siedo.
Sono qua apposta.
Grazie.
Ti sei già allenata?
Certo, sì, mi sono già allenata. Sai, io la domenica ne approfitto per allenarmi in casa e ho fatto un bel workout, un bel allenamento proprio con gambe, addome e braccia, come si dice, il total workout.
Perché questo è l'allenamento della domenica, così sì. Ci sediamo alla tavola della bufala in tavola contenti, perché come tu spieghi, racconti nel tuo libro Fit is Beauty,
sì.
Muoversi, fare attività fisica è un nutrimento straordinario anche per il nostro umore.
Assolutamente, perché si liberano endorfine e quindi poi siamo super felici. E poi soprattutto abbiamo messo un po' di massa muscolare e quindi poi ci sediamo a tavola veramente sereni.
Ci facciamo i muscoli? E sì. Così, e noi sappiamo che i muscoli bruciano di più.
Esatto, anche a riposo, anche mentre dormiamo. Quindi questo è una cosa, una scoperta che quando insomma me l'hanno raccontato ho detto no, ma io devo provare subito. In effetti poi ho racchiuso poi tutti i miei segreti, la mia wellness formula, che è un percorso di benessere che dura 12 settimane, che abbina alimentazione sana e allenamento. E quindi l'ho racchiuso nel mio libro.
Noi vogliamo saperla, dai, questa formula alla bufala in tavola si deve raccontare.
La formula magica. E allora cosa ho scritto? Praticamente nel libro cosa si trova? Un percorso di 12 settimane dove ogni giorno c'è l'alimentazione da seguire in maniera molto facile, quindi 5 pasti al giorno, 2 spuntini, colazione, pranzo, cena e 2 spuntini.
Ecco, quindi anche chi magari non ha tante idee su che cosa mettere a tavola, cosa mangiare a pranzo, lì i tuoi menu sono assolutamente calibrati, completi, equilibrati, perché sono scritti
da un dietista, naturalmente, però sono anche, tengono conto del fatto che abbiamo sempre poco tempo, tengono conto che come me c'è chi ha figli e quindi sono cose molto semplici. Ad esempio a me piace molto la quinoa, ad esempio, quindi la quinoa, come che ha anche un bel contenuto proteico, e come la faccio? La faccio semplicemente bollire, aggiungo i gamberi, le manzacolle, buonissime.
Wow, no, ma qua scusa, dovevi venire già col piattino, altro
davvero?
Che dirmi, mi inviti a pranzo, porta sta quinoa con i gamberi, con le manzancolle,
le zucchine tagliate dentro, buonissime.
E quindi questo è uno dei tuoi piatti?
Sì, perché sono, alla fine io faccio piatti unici che sono veloci, vanno bene per tutta la famiglia, ma che contengono chiaramente tutte le fonti più importanti, quindi la proteina, i carboidrati, i grassi, questo è davvero importante. Ecco.
E questo fa parte della tua formula?
Sì, questa è la mia formula di bellezza, ovvero saper scegliere i cibi giusti che generalmente hanno un basso o un medio indice glicemico per evitare che
i famosi picchi che poi sono causa di infiammazione. Qua è un temone, la bufala in tavola, di infiammazione abbiamo parlato in tante occasioni, ma ci piace tornare.
Sì, perché poi l'infiammazione per noi donne, oltre a essere pericolosa per un fatto di salute, ma anche semplicemente può causare ritenzione e poi cellulite, no?
Perché guarda che sembra lontana, ma la prova costume è qua. Infatti nel tuo programma, che dura 12 settimane, ci arriviamo puliti.
Sì, se iniziamo subito, per maggio siamo pronte.
Subito, domenica, si inizia
domenica,
sempre da lunedì.
Da lunedì, è vero.
È un lunedì che però è lunedì quello che è veramente lunedì domani.
Lunedì subito si inizia.
Quindi attività fisica importante, tu ti alleni con costanza, perché nel tuo libro ne parli e anche nel tuo blog, bisogna essere costanti, il che vuol dire 2-3 allenamenti alla settimana, e poi si va di cammino, di corsa.
Assolutamente, poi se una persona non riesce a allenarsi in quella settimana perché magari si è via per lavoro, si è al mare, ma si può semplicemente, appunto come dici tu, si può camminare, si può andare in bicicletta. L'importante è quello che dico io sono una fautrice dell'active living, quindi di una vita attiva, quindi faccio le scale quando vado in ufficio e sono
mi
al terzo
piace.
Piano.
Adesso dirò anch'io, dimmelo un po' così mi preparo, sono una fautrice dell'active living. Ma ragazzi, è tutta un'altra roba detto così, eh?
Hai visto?
Quindi, mi raccomando, non diciamolo, facciamolo. Anzi, diciamolo e facciamolo.
E facciamolo. E quindi già quello, ad esempio, ti permette già di camminare durante la giornata. Quindi lasci la macchina al parcheggio più lontano. Non sembra, però comunque ci aiuta. Ci aiuta a essere attivi e attivare il metabolismo. E poi ovviamente gli esercizi. Che poi, guarda, davvero, una volta che tu provi, se noi regaliamo noi stessi un mese di tempo, non tanto, 4 settimane, stiamo talmente bene che poi non riusciamo più a farne a meno.
Che cosa ci regaliamo d'altro che possiamo rubare dalla tua esperienza? Un'esperienza, a me piace molto sia il tuo blog sia il tuo libro, perché tu racconti proprio la tua quotidianità, la tua esperienza.
Certo.
Naturalmente trasferisci ai tuoi lettori o a chi ti segue sul blog dei consigli che sono il frutto di interviste che tu fai a medici e ad esperti.
Sì, sì, esattamente.
Però sei tu. E
sono
Giulia
io,
Calefato.
Perché infatti quando, ormai sono 3 anni, no? Quindi le persone mi chiedono, ma da dove prendi tutti gli spunti? Da me stessa, ad esempio, ti faccio un esempio, io ho sofferto tantissimo di pancia gonfia, carbone vegetale,
vedi?
Proprio un azionista, proprio tantissimo, e poi grazie alla mia nutrizionista invece abbiamo messo a punto un'alimentazione adeguata, soprattutto perché poi ho scoperto grazie a un test di essere intollerante al lattosio, quindi da lì ho tolto quegli alimenti che per me non andavano bene, e quindi questo è anche importante, quindi ho fatto questa esperienza, ho trovato un mio equilibrio, quali sono gli alimenti più giusti per me, e ne ho parlato in un sul blog, in un post.
E immagino che avrei avuto un grande successo, perché il discorso pancia
tanto,
gonfia
tanto.
Ecco, non ha stagioni, non ha età, e vale anche alla domenica, perché anche quando siamo seduti alla tavola della bufala in tavola, in cui parliamo di alimentazione, dell'alimentazione buona, sana, che ci fa bene, che
certo,
condividiamo, perché c'è anche il piacere,
assolutamente,
che
sì,
è molto importante, ma sicuramente poi diciamo, ma ho mangiato troppo, mi sento tutta gonfia, ecco. Allora, qualche segreto che tu hai imparato e che racconti nel tuo libro?
Ma sicuramente, ad esempio, io utilizzo le tisane tanto, la tisana di finocchio.
Quella che si dà ai bambini, quella, per le sì, colichine.
Bravissima.
Vero?
Io, infatti, ho imparato quando allattavo.
Certo.
Vedi
che tutte
di Melissa,
le esperienze servono.
Tanto, tanto.
Se sappiamo guardarle, perché c'è sempre qualche cosa che ti arriva da quella sfida che devi superare, da quel momento che stai attraversando. Quindi tisana al finocchio.
Finocchio. Anche quella la Melissa la sera per rilassarsi. Mm. Perché comunque tante persone, io sono la prima, che mi sveglio la mattina piatta, vado a dormire la sera con la pancia gonfia.
Che sei un pallancino.
Perché? Perché è lo stress. Tantissimo.
Sì.
Quindi ho imparato a lasciare andare. Come? Dedicandomi, regalandomi 5-10 minuti al giorno di meditazione. E ho imparato anche a respirare. Questo devo dire che mi aiuta tantissimo.
Allora, se volete farvi aiutare, potete andare sulla pagina di Obiettivo Salute.
Sì.
Abbiamo parlato di meditazione insieme a Daniel Lumera. Mi fermo qui, non c'è bisogno,
no,
di presentare Daniel Lumera. Abbiamo parlato e provato a respirare con Mike Maric, lo scienziato del respiro. Giulia Calefato ne parla nel suo blog, ne parla nei suoi libri. Allora, è un po' il nostro benessere, il nostro sentirci bene è fatto da tanti piccoli ingredienti,
vero?
Muoversi un po' di più, mangiare un pochino meglio, ascoltare il proprio corpo, sorridere, condividere una cosa bella con un'amica. Ecco,
sì,
ecco perché ti ho invitato.
Grazie.
Anche tu sei un ingrediente del mio benessere di oggi, della mia
grazie
domenica.
Grazie mille.
Grazie a Giulia Calefato per essere stata con noi. Grazie a voi che ci avete ascoltato. Io vi do come sempre appuntamento a domani alle 6:15. Grazie ad Andrea in regia la parte tecnica, a Laura in redazione. E noi ci sentiamo domani alle 6:15 più o meno.